Altro aspetto questa mattina della invocazione sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Anche questa è una volontà del Signore che sulla terra, ahimè, non si compie ancora, ma che però si compirà appunto nella patria celeste, e cioè questo reintrodurre, per così dire, l'uomo nella sua dignità regale, in questa perfetta sottomissione del corpo all'anima e delle parti sensitive alla parte razionale, a quello che già gli stoici chiamavano to hegemonikon, no? Cioè la parte egemonica, la parte che dovrebbe comandare nell'uomo e che ahimè non sempre comanda, è un vero strazio, vedete? È una cosa terribile vedere davvero una certa, come dire, ottusità mentale quasi, no? Ci sono tanti cui questo fatto della, come dire, della soggezione, no? Della ragione a delle facoltà inferiori non fa nessuna specie, vedete? Mentre di per sé è uno scandalo enorme, capite? Vedete? Ecco. E allora, naturalmente, San Tommaso distingue opportunamente tra quello che è peccato, cioè quando queste facoltà inferiori, cioè quando la ragione sia soggetta alle facoltà inferiori volontariamente, è peccato, certamente. Quando c'è una prevaricazione di quelle facoltà inferiori contro la ragione, che però la ragione non vuole ma subisce, non si tratta di peccato, ma si tratta di un male di pena, no? Ora, Gesù alla fine dei tempi, quando verrà lui glorioso per conformare il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso, ebbene toglierà tutti questi mali di pena, no? Sia appunto la concupiscenza, sia anche proprio la malattia e la morte, no? Non ci sarà più pianto né lutto e il Dio asciugherà ogni lacrima, no? Sono bellissime proprio queste pagine dell'Apocalisse, no? Che appunto ci descrivono la beatitudine della città celeste, l'immortalità futura dell'uomo, no? Ecco, bene. Allora, questa invocazione pure, cioè l'invocazione del sia fatta la tua volontà, ha anche questo significato. Perciò possiamo riassumere tre significati, ci vede San Tommaso, no? Anzitutto è chiaro, primo, al di sopra di tutti, è quello che la volontà del Signore comunque sia fatta. Vedete, questa è proprio la definizione stessa della carità, nel cui cuore quasi è iscritta l'ubbidienza. Vedete, la carità non è mai senza ubbidienza. Quello che è così difficile da spiegare ai nostri cristiani di oggi, capite? Carità va benissimo, ma ubbidienza, ahimè, è cosa aspra, capite? E quindi la si manda giù, davvero con difficoltà. E invece notate che proprio il Dio vuole proprio la carità, la misericordia, però in essa, nella carità, sia verso Dio che verso prossimo, è iscritta l'ubbidienza, la conformità perfetta, per amore questa volta, non ho torto collo, no? Non è una ubbidienza da caserma, non proprio, è una ubbidienza ispirata all'amore, conformità alla volontà dell'amico, in questo caso addirittura l'amico che è Dio, no? Quindi ha una volontà superiore alla nostra, no? Bene. Poi ci sono questi tre significati particolari, la volontà di Dio nei riguardi dell'uomo. Che cosa vuole il Dio dall'uomo? In primo luogo la santificazione, come fine, no? Poi come mezzo per giungere al fine, l'osservanza dei comandamenti. Infine, come effetto ultimo della santificazione ottenuta tramite l'osservanza dei comandamenti, la gloria futura nella patria celeste, no? Con tutta questa restaurazione dell'uomo nella sua immortalità, più grande ancora nello stato di risurrezione gloriosa di quella immortalità alla quale era chiamato Adamo nell'opera della creazione, no? Bene. Allora, e cosa interessante è che San Tommaso a questo dono della scienza, perché abbiamo detto che l'invocazione sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, in qualche modo ci fa capire come tutte le realtà, comprese le realtà terrene, con tutti gli eventi piacevoli e meno piacevoli, come tutto questo diventa in qualche modo alla luce della volontà di Dio translucido, come dice il Padre Nobel, no? Cioè diventa qualche cosa che lungi dal nasconderci Dio, anzi ce lo rivela, ci fa capire, no? Dietro a tutto quello che potrebbe al nostro senso, come dire, ottuso, pesante, no? Ecco, tutto quello che potrebbe apparire al nostro uomo, al vecchio uomo, al vecchio Adamo, come dice San Paolo, no? Tutto quello che potrebbe apparire assurdo, privo di significato, alla luce del dono della scienza, diventa translucido, cioè ci manifesta la volontà di Dio e la bontà e la sapienza del suo ultimo disegno, no? Ecco. È interessante che San Tommaso, quando parla della conformità della volontà dell'uomo a quella di Dio, dice che certamente l'uomo deve conformarsi alla volontà divina formalmente, cioè deve volere ciò che Dio vuole, Però, dice San Tommaso, non sempre l'uomo sa quello che Dio vuole, no? E quindi può succedere che effettivamente talvolta non gradisca alcune cose che gli capitano, capite, no? Vedete, interessante è l'umanità di San Tommaso. Cioè dice, in fondo, non è richiesto da ogni cristiano che sia allegro perché gli capita una ciacca, non so se hanno l'idea, capite? Questo proprio sarebbe un po' troppo, no? Ecco, quindi non è nemmeno vero quello che... alcuni interpretando male il cristianesimo pensano, e cioè che, non so, lottare contro la malattia, lottare contro il male, che sia una specie di prevaricazione contro la provvidenza divina, capite? No, affatto. Tuttavia, sempre, Dio ci significa in qualche modo la sua volontà, vedete? Anche tramite gli eventi, tramite quello che semplicemente accade. Facciamo proprio l'esempio della malattia, vedete? Alla luce di questa teologia di San Tommaso, che è molto realistica e molto, da un lato, divina, ma anche proprio aperta alla psicologia dell'uomo, no? Dice San Tommaso, appunto, in fondo, se mi capita una malattia, non è detto che io devo amarla come malattia, anzi, sarebbe un segno preoccupante se amassi la malattia come malattia, no? Devo combatterla, prendere le medicine, farmi curare, capite quel che voglio dire? Però poi dice... sempre qualche piccolo rimasuglio, qualche residuo rimane, no? Vedete? E questo bisogna accettare, perché allora lì si manifesta la volontà di Dio, vedete? In quello che non si riesce, con forze umane, togliere di mezzo. Vedete, sorelle? Ecco, quindi non è illecito agire contro, no? Come se fosse una prevaricazione contro la volontà di Dio, o come se uno dovrebbe rallegrarsi perché gli capita un male, no? Questo è lecitissimo, no? Però poi quello che rimane, quello che il Signore veramente vuole che ci teniamo, penam tenere, no? Cioè quello che ci dispone come penitenza, che Lui ci impone, non quella che noi cerchiamo. Ebbene, quella bisogna effettivamente che con ubbidienza e con amore la viviamo fino in fondo, no? Interessante, San Tommaso in questo contesto parla della volontà antecedente e conseguente, no? Ed è qualche cosa di simile, ne abbiamo già forse parlato, vero? Che qualcosa di simile appunto alla volontà di Dio riguardo ai salvati, ai dannati. Vedete, oggi si dice, no? Vedete la unidimensionale teologia di oggi. Io veramente non ho capito, sorelle care, non voglio essere cattivo, non ho però capito dove sta quell'arricchimento della teologia nuova, non ho capito, capite? Io quando leggo la Summa, è vero, ci trovo molto più ricchezza di qualsiasi scritto di questi teologi neotenici, non so se mi spiego, anzi, San Tommaso mi pare un teologo a n dimensioni, come dicono appunto i matematici, capite? Quando parlano di spazi n dimensionali, no? Cioè a dimensioni plurime, no? Mentre invece i nostri teologi moderni, mi pare che se hanno due o tre dimensioni è già troppo, non so se ne hanno idea, per lo più ne hanno una sola, capite? Ecco. Allora, vedete il guaio, Ed è stato appunto approfondendo questo problema, dice, in fondo, è certo che Dio vuole la salvezza di tutti, con la volontà antecedente, però con la volontà conseguente, dato che c'è la libertà dell'uomo, effettivamente non è che voglia la dannazione per se stessa, ma supponendo il peccato, vuole allora sì, supponendo il peccato, ex supposizione, vuole la dannazione del peccatore, no? Similmente San Tommaso, senza temere nulla, no? Dice che un giudice buono, naturalmente non ce l'ha con il delinquente che deve giudicare, cioè non ha nessun motivo personale di prendersela con lui, no? E quindi vorrebbe che lui, poverino, sopravvivesse, no? Ecco, e invece se vede che la sua sopravvivenza non è compatibile con il bene comune, ebbene emana anche la sentenza di morte, vedete? Ma contro sua volontà antecedente, capite? Però secondo volontà conseguente, cioè tenendo conto di quella circostanza particolare che è la incompatibilità della sopravvivenza del delinquente con il bene comune di tutti, no? Ecco, bene. Quindi in un modo simile, vedete, con la volontà antecedente noi dobbiamo fortemente desiderare, capite, di essere sbarazzati di ogni male. Con la volontà conseguente, poi quando capiamo che il Signore qualche male ce lo pure dispone nella nostra vita, allora sì, dobbiamo dire, Signore, è vero, sia fatta la tua volontà, non ogni male viene solo per nuocere, tu poi saprai le ragioni, anche se noi adesso, come adesso, non siamo ancora in grado proprio di capire il tuo ultimo disegno, no? Ecco, bene. È interessante che questi tre significati, no, della invocazione, sia fatta la tua volontà, San Tommaso, connettendoli con il dono della scienza, li connette anche con la beatitudine dei piangenti. Cioè la scienza, il dono della scienza, si connette con la beatitudine di coloro che piangono e però saranno consolati. È interessantissimo. Anzitutto c'è questa idea, proprio penso che lui stesso l'ha molto vissuto, no? come teologo, come pensatore, no? Ecco, c'è questo fatto che di Dio non si riesce mai a avere una idea adeguata. Vedete, tutto ciò che diciamo si muta in paglia. Capite quello che voglio dire? Proprio come San Tommaso stesso ebbe a dire, no? E come Sant'Agostino dice, è vero, dice se tu l'hai compreso, si comprendisti, non es Deus. Dice, se l'hai compreso, non è Dio. È difficile insegnare teologia, eh? Capite come il cardinale Journet che chiede agli alunni, avete capito? Sì, non avete capito niente, perché no, è un mistero, vede? Ecco, cioè, il fatto è, non è proprio così, vede? Perché? Perché in fondo, vede, a una teologia nessuno ci capisce niente, no? Fino in fondo, cioè se capisse, non sarebbe più ciò che la teologia studia, capite? Non sarebbe più Dio, sarebbe già un qualche cosa di, sì, divino forse, ma abbassato già a livello umano. Vedete? Ecco perché veramente la teologia è come la lotta, capite, di Giacobbe con l'angelo, no? È una cosa terribile, proprio aggrapparsi al Signore, che lui è più forte di noi, e questo è il guaio, capite? Però è sempre implorare, Signore, non ti lascerò prima che tu non mi benedica, vedete? È proprio così, no? E allora la beatitudine dei scienziati, in questo senso teologico e sapienziale della parola, ebbene è la beatitudine dei piangenti, sono afflitti e lo saranno per tutta la vita presente, finché i loro occhi non si apriranno alla visione beata del cielo, che solo allora avranno la loro consolazione. Bene, allora San Tommaso poi lo spiega in particolare, ci cioè dice questa impetrazione, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, si connette con la beatitudine dei piangenti che saranno appunto consolati. Infatti, pensando alla vita eterna, noi siamo indotti al pianto, dice il Salmo 120 o 119, dice me infelice, ho vissuto da straniero tra i barbari, dice la Vulgata perlomeno, no? Vedete? Me infelice. Vedete, care sorelle, questa è una terra di esilio, eh? Ahimè, ci sono molti anche cristiani che vi si trovano troppo bene in questa terra di esilio, no? Ecco, e invece bisogna considerarla sempre tale, è una terra di esilio, non abbiamo qui una stabile dimora. Bene, e quindi, vedete, l'esistenza cristiana comporta anche sempre questo aspirare alla patria celeste dalla quale siamo sempre lontani, no? E quindi siamo colti da questa infelicità interiore, tristezza, no? Proprio come gli esiliati ebrei in Babilonia, è vero che appunto avevano la nostalgia, il desiderio della patria, del ritorno in Sion, no? Ecco, però dice appunto San Paolo nella seconda ai Corinzi, abbiamo però fiducia e preferiamo lasciare questa vita pur di essere vicini al Signore. Beato lui San Paolo, ci è arrivato fino a quel punto di dire cupio di soldi, è vero, vorrei sciogliermi, no? Per essere con il Cristo. Bene. Poi coloro che osservano i precetti di Dio, i comandamenti del Signore, sono nel pianto, perché i comandamenti di Dio sono dolci all'anima, ma amarissimi alla carne, che occorre continuamente assoggettare per mezzo di penitenze e mortificazioni. Salmo 126. Chi semina nel pianto mieterà nella gioia, nell'andare cammina piangendo e getta le sementi, nel tornare canta festoso e porta a casa il raccolto. Vedete? E questo è proprio così, eh? Vedete? Bisogna davvero piangere su questa terra. Chi si trova beato su questa terra di esilio, c'è da temere molto che poi, è vero, Gesù poi lo ha detto lui stesso, con quei guai, è vero, guai che a voi che adesso siete contenti, e cioè, capite? Ed invece beati voi che adesso piangete. È una posizione particolare che il cristiano deve avere verso questa vita. Direi che è indice del nostro amore di Dio, cioè del nostro cristianesimo, che poi è quello, amore di Dio, no? Ecco, è indice della nostra vita spirituale il fatto di come ci rapportiamo alla vita presente. Notate che la vita presente non rende felice nessuno, diciamocelo con chiarezza, no? Però ci sono alcuni che si illudono che la vita presente possa rendere felice qualcuno, vedete? Sono coloro che dicono in fondo dopo non c'è niente, c'è il nulla. Quindi cerchiamo di goderci la vita, no? Voi potete immaginare, anzi è meglio proprio non pensarci nemmeno, no? Che cosa intendono sotto questo fatto, è vero, di passarsela bene in questa vita, no? Sono cose terribili, no? E invece il cristiano che cosa fa? Ebbene, piange in questa vita, piange, cioè apre i suoi occhi alla realtà tragica, non esagero, lo so che oggi non è di moda parlare così, ma alla realtà tragica della nostra esistenza sulla terra. Sembra che fossero gli esistenzialisti a aver scoperto questo, capite? Ebbene no, il cristianesimo già da sempre sapeva che la nostra vita su questa terra è un attraversare una valle di lacrime, una valle di pianto, non c'è nessun dubbio. Il cristianesimo su questo non ci nasconde nulla. E però, vedete, a differenza appunto dell'esistenzialismo, che come ho detto della teologia, ne è vero, ha una sola dimensione, e una filosofia ha una sola dimensione, cioè non distingue, capite, tra l'essere, no? L'essere dato da Dio e il rapportarsi dell'uomo all'esistere. Sono due cose diverse. In fondo il guaio dell'esistenzialismo moderno è il suo antropocentrismo, cioè il suo concentrarsi sull'uomo, no? Per loro l'essere non viene da Dio, l'essere è l'uomo e basta. E naturalmente quando vedono l'uomo come esistente disperano del senso della sua esistenza. Sartre per esempio dirà: l'uomo è di troppo. Être de trop, dice Sartre, no? Cioè dice ogni uomo si sente di troppo, cioè sente che potrebbe benissimo fare a meno del suo esistere, capite? Ora vedete, quello che è il guaio è che gli esistenzialisti così bestemmiano contro Dio, perché se la con il Signore che ci ha creati, non avvertono che quello che c'è di buono è appunto la creazione. Se c'è qualche cosa di malvagio, siamo noi e esclusivamente noi. Vedete come ci insegna appunto il dogma del peccato e delle origini. Però dopo il peccato, post peccatum, questa terra veramente è una valle di lacrime. Certo, c'è già un po', si apre, capite, la prospettiva della gioia futura, cioè i raggi di Cristo risorto illuminano in qualche modo la croce, no? Ed è cosa interessantissima, perché dopo il compimento del mistero pasquale, Gesù è croce e risurrezione, capite, per noi, in sé solo gloria naturalmente, ma per noi, irradiando dall'altra sponda dove ci attende, vedete, dall'altra sponda del lago. Voi sapete che è un bellissimo simbolo, no? Gesù che attende sull'altra sponda, no? C'è Gesù risorto che attende lassù in cielo, no? Allora, da lassù, dal cielo, i raggi di Cristo risorto illuminano la nostra esistenza terrena, no? Ed essa allora assume questa duplice caratteristica pasquale, no? Di croce e risurrezione. Però sulla terra prevale la croce, diciamocelo chiaro, no? Ecco, certo, sostenuta dalla gioia della futura risurrezione che contempliamo nella speranza. Però vedete, quello che effettivamente mi sgomenta alquanto, sorelle care, è che il cristianesimo da sempre sapeva queste cose, ed era robusto, e diceva delle forti e chiare verità, no? E diceva alle anime: la vita è dura, però combattiamo perché il Signore è con noi, vede? Mentre adesso sembra tutto, come si dice, l'acqua di rose, non so se rendo l'idea, capite, no? Guai a parlare della morte, un tabù, capite? Come per gli antichi, guardate che un ripiombare nel paganesimo questo, Cioè per i pagani era una cosa incivile parlare della morte, della sofferenza, Per Cicerone croce era una parolaccia, come si dice oggi, capite, no? Cioè tra persone civilizzate quelle parole non si dicevano, Cioè se uno era in un salotto e pronunciava la parola croce, era espulso, non so se mi spiego, capite? Era ostracizzato, no? Invece, care sorelle, per noi la croce è la nostra gloria, il nostro vanto è la nostra risurrezione. Vero che è così che dice quel bel inno, no? Che è stato anche musicato da Bach, no? Ecco, vedete? La croce è la nostra gloria, è la nostra risurrezione. Io, cari fratelli, dice San Paolo, non voglio vantarmi di null'altro in mezzo a voi, se non di Cristo e di questi crocifisso. E San Paolo ha capito che con ragionamenti umani è importante, però non basta, cioè bisogna proprio dire, annunciare il messaggio chiaramente. Guardate che anche San Paolo ci ha provato, capite, a preparare, a acculturare un po' gli ateniesi, capite, a preparare un po' il terreno, ma non è stato un granché come esperienza pastorale, capite, allora ha cambiato metodo. No, ed è certo, bisogna fare l'uno e l'altro, cioè fare una cosa senza tralasciare l'altra, però non c'è dubbio, San Paolo ha cercato, ha impostato bene il suo discorso, no? Dice agli ateniesi, farà come era allora di la consuetudine, davvero erano bravi gli antichi nella retorica, no? Nella captatio benevolentiae, no? E San Paolo in questo pure è sobrio, no? Cioè non è che fa loro degli elogi, chissà, dice, secondo realtà, uomini di Atene, io mi sono accorto che in mezzo a voi c'è questo altare dedicato a un Dio innominato e quindi mi rendo conto della vostra pietà. Ora, quello che voi pensate di ignorare, io ve lo annuncio. poi parla di Gesù, eccetera, no? Quando arriva la risurrezione, tutta la preparazione di acculturazione è venuta meno, non è vero? Gli ateniesi hanno detto, su quell'argomento ci sentiremo un'altra volta, no? Adesso ne abbiamo giusto abbastanza, vedete, povero San Paolo, no? Allora ha capito che effettivamente, vedete, il metodo migliore è quello, certo, di approfondire il cristianesimo anche collegandolo con la cultura umana, per carità, ma sarebbe sbagliata la culturazione che dice prima acculturiamo e poi parliamo di Gesù. No, parliamo di Gesù e di questi crocifisso subito, capite? E nel contempo acculturiamo pure ancora, capite? Ecco, vedete? Bene, allora in qualche modo bisogna veramente, sorelle, questo è uno degli aspetti che mi preoccupano di più, cioè che il cristianesimo sembra aver perso anche il senso non solo del peccato personale, no? Ma anche il senso del peccato delle origini e della tragica situazione in cui l'uomo si trova. Ed è ancora il nostro benessere che ci dà l'illusione di una non tragicità della nostra esistenza, che è profondamente, perché è una tragicità metafisica, sapete, cioè si colloca a una dimensione che nessuna illusione può coprire, capite, vedete? Allora, dato che noi ovviamente abbiamo ogni ben di Dio, capite che però in questa circostanza non giova alle anime, no? Ebbene, spesso dimentichiamo che la nostra vita sulla terra è veramente segnata da un qualche cosa di tragico dal quale noi siamo stati redenti solo dalla croce del Salvatore, qualcosa a cui noi stessi contribuiamo solo a costo di notevoli sofferenze. Beh, allora vedete che non bisogna vergognarsi di piangere, in sostanza, no? Ecco, vedete, davvero, anche qui c'è questa tendenza oggi di essere dei stoici imperturbabili, capite, no? Ecco, io la vita, c'è un po' questo americanesimo, no? Capite che bisogna che la vita sia, mi diceva mio cognato quando era negli Stati Uniti, no? Che quando diceva how do you do, come sta, no? La risposta era no problems, è vero? Cioè la risposta era non ci sono problemi, capite? Ecco, allora un buon americano che si rispetta non ha problemi, non può avere dei problemi, se avesse dei problemi, di nuovo, la società pagana lo ostracizza, capite? Vedete? Mentre è cosa normale per l'uomo che in questa terra di esilio è bene che abbia delle sofferenze, vedete? C'erano persino dei santi che chiedevano il dono delle lacrime perché il Signore proprio li facesse piangere o esteriormente o interiormente soprattutto, no? Perché reputavano quel pianto qualche cosa di molto buono e di molto purificatorio. Bene, notate bene questo fatto, vedete? Oggi si parla anche dei comandamenti di Dio come se fosse una cosa, capite, così che si fa senza nessuna difficoltà, invece quanto è vero quello che dice San Tommaso, Cioè i comandamenti di Dio, osservati pure per amore, così si fanno proprio volentieri, no? Però comportano una durezza, una ascesa. Ahimè, io temo molto che i nostri cristiani di oggi non lo avvertono più, non perché non ci sia, ma perché hanno adattato un pochino la loro morale, hanno dimenticato la morale obiettiva dei 10 comandamenti e vi hanno sostituito una morale un po' adattata alle circostanze, ai tempi, capite quello che voglio dire, vedete? Ma se uno ci pensa, effettivamente, i comandamenti di Dio, che sono santi, bruciano però su di noi, capite? Perché in qualche modo la nostra umanità ferita continuamente tenderebbe a sottrarsi, no? E anche questa è una dimensione tragica del nostro essere. Bene, nello stato presente, infine, l'anima è continuamente ferita da peccati almeno veniali e perciò piange per espiare. Salmo 6. Il dolore mi toglie le forze, passo le notti nel pianto, mi trovo in un mare di lacrime, no? Dice il salmista, vedete? Ecco, allora, questo per dirvi, sorelle, che effettivamente la volontà di Dio che noi sperimentiamo su questa terra di esilio come qualche cosa di duro, è però essa stessa che ci dà anche consolazione, perché il suo perfetto adempimento sarà appunto anche la nostra gioia nella patria del cielo, quando giungeremo post exilium, è vero, dopo la terra di esilio, quando ritorneremo in Sion, cioè nella Sion spirituale, nel Tempio di Dio, che è appunto il paradiso. Bene, dopo la invocazione Fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, segue quella la richiesta del pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Una bellissima supplica che dove ogni parola ha il suo significato. Vedete, tutto vuol dire qualcosa. Da a noi il nostro pane, non si chiede qualcos'altro ma precisamente il pane, è quotidiano. Non si chiedono provviste per, mettiamo, 10 anni, capite? Si chiede il pane quotidiano, no? Vedete? Ecco, e tutto questo ha un significato particolare. Comunque è interessante che San Tommaso collega questa richiesta, la collega, come abbiamo già constatato con diversi doni, questa con il dono della fortezza. Il dono della fortezza. E dice, la scienza di cui abbiamo parlato prima, no? La scienza spesso lascia l'animo alquanto timido. Ed è vero, lui non doveva sapere qualcosa perché lo chiamavano il bue muto, no? Il poveretto, lui dedito sempre, capita, ai libri, alle meditazioni, non parlava molto, no? E allora dice effettivamente la scienza, se uno si dedica troppo appunto a meditazioni e pensieri, eccetera, allora in qualche modo diventa debole interiormente, timido, no? Quindi dopo il dono della scienza ci vuole quell'altro che impedisca l'indebolimento, voi sapete che il Coelet, l'Ecclesiaste, dice realisticamente che il molto sapere aumenta il dolore, non è vero? Chi studia molto, qualcosa del genere, cioè non mi è piaciuto sempre tanto quel versetto che dice che chi aumenta la scienza aumenta il dolore, mi pare, no? E che si può interpretare ovviamente in diversi sensi, ma però è vero, vedete, in qualche modo se ci fosse solo la scienza ci sarebbe anche l'indebolimento, quindi bisogna in qualche modo che lo Spirito Santo ci venga incontro con il dono della fortezza. Lo Spirito Santo irrobustisce l'uomo, nutre l'uomo, vedete misticamente quella richiesta del pane quotidiano si riferisce sia all'Eucaristia ovviamente, sia poi al sostegno quotidiano dello Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo irrobustisce l'uomo perché non venga meno per ansia di cose necessarie, ma creda che tutto quanto gli serve per la vita gli sarà dato da Dio. Vedete, quindi i timidi, i deboli potrebbero venir meno pensando ma come riesco a sopravvivere questa vita così dura, così aspra, così difficile? Come riuscirò in qualche modo a superarne appunto le asprezze e le difficoltà? Ecco, questa è la domanda che un timido, un debole potrebbe farsi. Allora, dice San Tommaso, bisogna che lo Spirito Santo ci dia la sua fortezza. Bene, perciò Dio stesso, cioè Gesù, ci insegna a chiedere a Lui il nostro pane quotidiano, che ci venga incontro irrobustendoci. Le prime tre richieste, notate bene la differenza tra le prime tre richieste e questa, proprio il Padre Nostro si orienta, anch'esso comporta queste due parti, no? Cioè la prima parte che riguarda Dio e l'altra che riguarda piuttosto l'uomo, no? Per esempio la prima parte riguarda sempre la santificazione del nome del Signore, la venuta del suo regno, la sua volontà che deve adempiersi, ne vero, in cielo e nella terra, eccetera, no? Dal pane nostrum quotidianum da nobis hodie si parla piuttosto di vicende umane, no? Anche la richiesta del perdono dei peccati, no? Un qualche cosa che tocca più l'uomo che Dio, naturalmente, certo è Dio che ci perdona i peccati, ma chi ha fatto i peccati siamo noi, no? Ecco, vedete? E quindi le ultime richieste del Padre Nostro, la seconda metà, diciamo, del Padre Nostro, riguarda proprio richieste piuttosto umane. Ed è interessante come in questa seconda parte si comincia proprio dalla richiesta, diciamo, più fondamentale, quella più infima, più terra terra, no? Capite, no? Ecco, però nel contempo la più basilare. È stupenda la pedagogia del Padre Nostro, vedete? Ci sono queste richieste rivolte a Dio, no? Che sono graduali anch'esse, no? Ma lì si scende dall'alto, si concretizza, no? Prima che il nome di Dio sia santificato, e l'adorazione della grandezza e della maestà di Dio, no? Poi che venga il suo regno, quindi già qualche cosa di più vicino a noi, che la sua volontà ci afferri qua giù sulla terra, come già perfettamente si compie nel cielo, e ancora di più qualcosa che noi attendiamo che debba verificarsi se Dio effettivamente riuscirà a prevalere sulla nostra ribellione contro la sua volontà, no? Ecco, vedete, lì si scende quasi dall'universale al concreto, mentre al contrario, nelle richieste riguardanti l'uomo, si sale dal concreto al più universale, al più spirituale, no? Ecco. Allora, vedete, interessante anche questo, che noi chiediamo sempre nelle prime tre richieste dei beni spirituali che sono sì iniziati in questa vita, ma che però si compiono solo nell'eternità. Chiediamo delle realtà, come pensate alla ultima richiesta che abbiamo commentato, il compimento della volontà di Dio, no? Comincia già a compiersi sulla terra, ma non perfettamente, no? Quindi c'è qualcosa di incoato, dice San Tommaso, di iniziato nella nostra vita presente, ma non ancora perfettamente compiuto. Chiedendo appunto la santificazione del nome di Dio, chiediamo che il suo nome sia conosciuto su tutta la terra. Chiedendo l'avvento del suo regno, chiediamo di essere partecipi della sua grazia. Chiedendo il compimento della volontà di Dio, chiediamo che essa, volontà sua, si realizzi anzitutto in noi, santificandoci e facendoci pervenire alla meta che tutti desideriamo. Tutto ciò sia solo imperfettamente nella vita presente, sicché era opportuno chiedere qualcosa che si può possedere perfettamente anche in questa vita. Vedete, dopo tante cose che ci aprono solo la speranza, no? Che in qualche modo solo inizialmente troviamo realizzate qua giù, no? E poi il compimento avverrà nel futuro, no? Nel futuro voluto da Dio. Invece bisognava che ci fosse anche una rimpetrazione di un bene che si possa realizzare nella vita presente dell'uomo. Bene. Ed è appunto la richiesta del pane quotidiano. Ora, la richiesta del pane quotidiano ci insegna a evitare cinque peccati riguardo ai beni terreni. È interessante questa analisi, no? Quindi, praticamente anche con questa impetrazione del nostro pane quotidiano, che chiediamo al Padre buono e provvido, no? Ecco, anche questa ci insegna che cosa è il pane quotidiano per noi, e non solo esso, ma che cosa sono i beni terreni in genere e quale debba essere il nostro atteggiamento nei loro riguardi. Allora San Tommaso addirittura vede cinque possibili peccati, cinque possibili disordini nell'ambito dei beni terreni. E tutti questi cinque disordini sono tolti dalla rettitudine di questa richiesta rivolta a Dio: dacci oggi, o Signore, il nostro pane quotidiano. Bene, allora, il primo peccato è quello dell'eccessivo desiderio dei beni temporali, al di là delle condizioni del proprio stato, il che allontana l'animo dalla meditazione delle cose spirituali. Perciò il Signore ci insegna a chiedere soltanto il pane, ovvero quanto è strettamente necessario per la vita presente secondo le condizioni di ciascuno. Non dobbiamo chiedere cose delicate, cose raffinate, cose squisite, ma il pane comune è strettamente necessario per tutti. Non è detto che il Signore non ci dia assieme al pane anche altri beni, capite, no? Ecco, certamente chiediamo implicitamente anche questo, e il Signore poi ce li dà anche altri beni, capite, assieme a questo. Però il fatto che noi non chiediamo, Signore, dammi, non so, per esempio un'automobile, non capite, oppure non so, Signore, dammi un apparecchio di TV o qualcosa del genere, capite, no? Ecco, ma chiediamo il pane quotidiano, no? È significativo, vedete, cioè il Signore ci dà anche altre cose, però dobbiamo sempre badare a questo, che in questa vita non abbiamo poi bisogno di molto. E in fondo quasi c'è quello che potremmo dire è il consiglio di povertà, che certo a noi religiosi in qualche modo è stato dato in eredità come uno stile di vita vissuto quotidianamente, però voi lo sapete bene che i consigli che il Signore dà non valgono solo per i religiosi, ma in qualche modo dovrebbero ispirare la vita di ogni cristiano. Però notate anche il buon senso di San Tommaso, no? Ecco, San Tommaso dice in qualche modo dobbiamo chiedere quello che è strettamente necessario, non più, solo quello che è necessario secondo le condizioni del nostro stato. Secondo le condizioni del nostro stato. E questo voi sapete bene come anche San Francesco di Sala riprende proprio questo discorso, no? Dicendo che sarebbe una indiscriminata pietà quella di voler fare tutto, sono di quegli entusiasti, capite, che vorrebbero avere tutte le vocazioni in una, no? Allora vogliono fare, vogliono essere attivi come i redentoristi, contemplativi come i certosini, apostolici come i domenicani, poveri come i francescani, laboriosi e meditativi come i benedettini, insomma vorrebbero tutto, no? Capite, c'è una specie anche di gola spirituale, no? Ecco, vedete, e c'è giustamente San Francesco di Sal fa capire che ciascuno ha la sua vocazione, no? addirittura non solo tra le famiglie religiose, ma nella Chiesa ci sono anche i laici, no? E ciascuno di loro è chiamato a una situazione diversa, particolare. C'è chi ha una famiglia più numerosa, c'è chi la meno numerosa, c'è chi è chiamato a una responsabilità, c'è chi non vi è chiamato. Insomma, certo noi oggi questa mentalità non l'abbiamo più, però un certo qual aspetto, non so, mi pare che il Medioevo non era solo un tempo del buio, caro, non so se mi spiego, ecco. Ed il fatto è che effettivamente questa società ben ordinata, va bene, sarà anche stata un po' troppo statica, capite? Ma ciascuno sapeva che aveva quel suo posto, quel suo ruolo, quella sua, capite? Quel suo compito da svolgere, e tutti con umiltà, con ubbidienza e con una certa alacrità, capite? Svolgevano quel compito. E solo la propaganda illuministica post-rivoluzionaria, no? Che accredita questa tesi del medievale triste, capite? Il medievale era un uomo estremamente lieto, con letizia metafisica.